E l'ultima ora ne sarà dedicata integramente a le questioni che volete fare. Benissimo. Allora, questioni che penso spiegare adesso. Prima di tutto, vorrei dire soltanto, diciamo, attenzione, soltanto dirò i punti indicativi di ognuna di queste questioni, perché sono questioni in tal modo complesse. Che hanno bisogno di un tempo più grande, più lungo, ma devo dire qualcosa prima di tutto di come, per completare per quello che ho detto sulla teologia di San Paolo in riguardo al peccato. Devo spiegare la teologia del peccato secondo San Paolo. Questo si trova sufficientemente almeno appuntato qui nel libro. Ma vorrei e penso devo dire San Paolo si è trovato con un problema molto difficile nel suo tempo. Per noi pensare e credere e fare la confessione della nostra fede in un Dio morto e crocifisso non fa nessun problema. Per un cittadino romano del tempo di Paolo, questo era un problema insuperabile, perché per loro, per i romani di quel tempo, in quella cultura, un individuo che aveva finito la sua vita condannato alla morte in croce, un individuo che aveva finito la sua vita condannato alla morte in croce, non poteva essere Dio, perché era un maledetto da Dio. Nel giudaismo e soprattutto nella cultura dell'impero. E i cristiani si trovavano nella situazione tanto difficile di spiegare alla gente che avevano come Dio un condannato a questo genere di morte. Allora pensate che Paolo, per quello che riguarda le sue lettere, mai si è preoccupato perché Gesù ha finito così la sua vita. Mai. Mai parla di questo. Perché lui parla del crocifisso, ma non spiega mai perché è morto, perché c'è stato condannato a questo genere di morte. Chi ha condannato questo? Perché nel diritto romano stava specificato chi poteva essere condannato a questa specie, a questa classe di morte, e i motivi per i quali poteva essere condannato. Paolo mai si fa questa domanda. Perché per Paolo la decisione della morte di Gesù in croce, della morte violenta di Gesù, del fiasco totale di Gesù, c'è stata una decisione divina. Così Paolo dava una spiegazione almeno ai giudei. Prendendo come teologia spiegativa di questo fatto terribile, incomprensibile, la teologia del sacrificio dell'Antico Testamento e la teologia dell'espiazione. E allora Gesù c'è stato il Gesù crocifisso, c'è stato il sacrificio che Dio stesso ha esigito per la salvezza e la redenzione del peccato. Il prezzo c'è stato la morte crudele di Gesù. Secondo, ripeto ancora una volta, la teologia del sacrificio e la teologia della espiazione. Non spiego queste cose perché questo porterebbe tutto il pomeriggio e sarebbe bisogno di spiegare questo a lungo. Ma per finire da complicare le cose, nel secolo terzo, almeno da quello che io ho potuto cercare e trovare, Tertulliano, un giurista, ha trovato una terza spiegazione. Il sacrificio e l'espiazione si trovano nella teologia giudaica, nella teologia israelitica dell'Antico Testamento. Pensate tutto quello, sacrificio di Abramo, così via, tutto questo. Ma Tertulliano nel secolo III ha introdotto un nuovo argomento che senz'altro con la migliore volontà ha complicato ancora di più questa cosa. Ha introdotto la teoria del, questo non è, si trova nell'Antico Testamento, non si trova nella Bibbia, la teologia della, la spiegazione della satisfazione. Satisfazio. La, secondo questa spiegazione, quando qualcuno faceva nel diritto romano un'ingiuria, un'offensa a un altro, doveva satisfacere, soddisfare. Io utilizzo la parola latina, satisfaccio, soddisfare. E questo si misurava secondo la gravità dell'offensa e secondo la dignità della persona che aveva ricevuto l'offensa. Questo spiega Tertulliano, più o meno, che Tertulliano non menziona soltanto il problema, ma col passo del tempo, al secolo XI, c'è stato un autore, d'altra parte geniale, Anselmo de Canterbury, secolo XI, che ha fatto tutta una teoria a lungo su questo, nell'opera sua Cur Deus Homo, perché Dio si è fatto uomo. E per spiegare l'incarnazione di Dio in un essere umano, ha trovato la spiegazione splendida nella teoria della soddisfazione. Se il peccato ha bisogno di una satisfazione, soddisfare, per misurare la dignità e la gravità del delitto, siccome la persona offensa è Dio stesso e Dio ha una dignità infinita, il peccato ha una malizia e una gravità infinita, e quindi deve essere soddisfatto da un essere che al cui sia possibile fare un atto infinito, e questo soltanto può essere Dio. Ma d'altra parte, come l'offensore è un uomo, è l'essere umano, deve essere un atto infinito soddisfatto da un essere umano, e per questa ragione doveva essere allo stesso tempo Dio per l'infinitudine e uomo per l'umanità. Cur Deus Homo, perché Dio si è fatto uomo. La logica è impeccabile, è perfetta, ma quando si pensa più in fondo a questo argomento e a tutta questa elaborazione si capisce subito che la brutalità più enorme che si può dire su questo. Perché? Perché questo vuol dire convertere prima di tutto un atto di amore, come spiega il Nuovo Testamento, Dio ha inviato il suo figlio per amore, in un atto giuridico. È un atto giuridico, non è mai un atto d'amore. Prima questione. Soltanto sto appuntando, non sto spiegando tutto questo. Troverete qui nel libro, con i testi di Sant'Anselmo, in italiano e in latino. Perché questo Anselmo è santo, eh? Mi hanno domandato della rivista Concilium un articolo per l'anno prossimo sulla canonizzazione, l'istoria della canonizzazione. Sono delle cose a dire, mamma mia. E dirò, ma questo per l'anno prossimo a Concilium. Prima di tutto converte l'amore in giudizio. E soprattutto converte Dio stesso nel tiranno più crudele che si può immaginare. Un padre che per perdonare ha bisogno di ammazzare crudelmente il suo figlio e ha bisogno del sangue del suo figlio. Può pensarsi, può immaginarsi una crudeltà più brutale. Pensate che questo non è un argomento. Mi diceva un caro amico mio, in Spagna, nel sud, in Andalusia, la gente ha un senso dell'umore, e mi diceva questo tizio, caro amico, grande persona, sia convinto, reverendo padre, quando io ero reverendo e padre, adesso non sono, ho perso la qualità del reverendo e la qualità di padre, sono Pepe Castillo e basta. Quando io ero, e mi diceva questo, pensi, reverendo padre, che la cosa più pericolosa che esiste in questo mondo è un uomo ben alimentato e con tempo per pensare. Si ha la pancia piena e tempo per pensare, pensa le cose più assurde. E questo penso che Anselmo de Canterbury era un uomo che mangiava bene e aveva tempo e ha elaborato tutta questa storia. È brutale. Ma pensate che questo non è soltanto una storia di un teologo col tempo e la pancia piena. Pensate che questo ha, se leggete il capitolo quinto della lettera ai Romani, se leggete la lettera ai Colossensi, sono dei testi di Paolo, mamma mia. Le persone coltivate in la musica classica sanno chi era, almeno hanno udito, hanno sentito qualche volta la musica di Andrés Segovia, che io ho conosciuto questo signore, anziano ma ancora, ho sentito un concerto di musica classica, interpretando i grandi della musica classica nel patio de los Leones della Alhambra. Una volta è venuto a Roma, a Terme de Caracalla, per un concerto. E quando si è fatto l'interruzione del concerto, per un piccolo riposo, un caro amico, amico mio, che si trovava a Roma studiando, è andato al concerto e si è avvicinato a salutare Andrés Segovia. E quando lui ha detto che era un prete che studiava, Andrés Segovia si è commosso. Ha detto, senta che io, quando parlo con un prete, sento una tristizia profondissima. No, aspettate, aspettate, la cosa è molto seria. Perché io ho perso la fede. Cerco, vorrei credere. È un anelito per me, costante, ma non posso. L'altro gli ha detto, ma perché? E Andrés Segovia gli ha detto, ho letto Paolo nella lettera ai Romani, e quando io ho letto in questa lettera che Dio ha inviato suo figlio alla croce e alla morte di croce, il suo figlio, io ho pensato, io non posso credere in questo Dio, è impossibile. Un padre che ammazza, che sacrifica, che ha bisogno del sangue del suo figlio, non può essere il Dio. Vedete la difficoltà? E queste cose si predicano ancora. D'altra parte è normale, perché si trovano nel Nuovo Testamento. Allora voi domandate, Paolo si è sbagliato? No, Paolo ha trovato la spiegazione che era possibile in quel tempo per le persone che si adunavano nelle ecclesiai, nelle assemblee che formavano i primi cristiani. Questa è la prima cosa. Seconda cosa che devo spiegare, si trova questa, si trova anche qui nel libro, la simbolica del male, come si gli esseri umani abbiamo simbolizzato il male. Ho spiegato questa mattina il rapporto tra il peccato e il male, e ieri Alberto ha cominciato anche con questo argomento, con questo ragionamento. E Paul Ricoeur, in un grande studio che ha pubblicato molti anni fa, è stato reeditato di nuovo, almeno in Spagna, penso sia tradotto in italiano, finitudine e colpabilità. In questo libro spiega a lungo come gli umani abbiamo simbolizzato il male. Abbiamo simbolizzato il male in tre cose. Il male come macchia, il male come colpa, il male come offensa. Il male come macchia. Avete letto, avete sentito tante persone che lasciano un mestiere pubblico, un ufficio pubblico, una carica pubblica, in la politica, le mani pulite, la coscienza pulita. Quando si parla, si dicono queste cose, normalmente dicono questo perché hanno le mani sporche. La coscienza non troppo pulita. Ma questo vuol dire che se gli umani simbolizziamo nella suffiedà, come si dice? Nello sporco simbolizziamo il male. Per questo parliamo dell'immacolata, non macolata, non sporcata, non ma limpida. Bene. Questo spiega molto bene Paul Ricoeur, questo è un sentimento magico. Questo non appartiene alla religione. È un sentimento, è un'esperienza magica. Vedete? E una delle psicopatie che hanno delle persone è lavarsi le mani. Io ho conosciuto un vecchio gesuita che morì molti anni fa, sempre andava. E nelle religioni questo è molto comune, la purificazione dei piedi, delle mani, l'utilizzazione dell'acqua come elemento purificatorio, eccetera, così via. Benissimo. Quindi, come macchia che si trova molto nella Bibbia, in tutte le religioni o in molte religioni, il rapporto tra macchia e peccato, questo è un sentimento magico che non ha niente a vedere con né con il rapporto con Dio, né. Quindi questo è piuttosto una questione a risolvere col psichiatra o col psicoterapeuta. Secondo, la simbolizzazione del male come colpa, questo è più comune. Perché siccome la questione della magica alcune persone è molto comune questo, il rapporto tra magia e religione, ma non è così generalizzato come quello della colpa. Perché? Perché la colpa è comune a tutti gli esseri umani. Ma, fate attenzione, la colpa in se stessa non è un atto religioso. neppure un'esperienza religiosa, è un'esperienza umana che i psicoanalisti e i psichiatri e psicologi spiegano, ognuno secondo la sua teoria. Ma pensate, basta pensare a questo, che i piccoli bambini appena neonati cominciano a sentire il sentimento di colpa, in tal modo che il rapporto tra il bambino e la mamma prima e il rapporto del bambino col papà e con i fratelli, con gli altri, sta condizionato fortemente per la colpa. Non ne spiego qui questo, perché questo bisognerebbe un tempo, ma è un sentimento ed è in parte di paura di perdere la persona della quale si ha bisogno. E l'autopunizione, perché la colpa è un'autopunizione, per non punire quella persona che si ha paura di perdere, si autopunisce. È un meccanismo difensivo, di difesa, che funziona in tutti gli esseri umani e che delle volte diventa una psicopatia. Una psicopatia che può degenerare in processi depressivi, processi ossessivi e così via. Ma tutto questo appartiene piuttosto alla psicologia. E per questa ragione, grazie a Dio, tanta gente ha lasciato i confessionari per la consulta del psicoanalista. Vedete? E trovano bene. E terzo, il peccato come offensa. Ho detto tre simbolizzazioni: la macchia, la colpa, l'offensa. E qui la domanda è, deve essere chiara e io direi audace, senza paura. Non avete paura a affrontare questa questione. E la questione è la seguente: l'essere umano può offendere Dio? L'essere umano può offendere Dio? Può offendere? Pensate che almeno per quello che riguarda quello che io ho potuto cercare e trovare, il primo che si è fatto, forse prima, altri si hanno fatto la stessa domanda e hanno affrontato la stessa questione, ma il primo c'è stato nemmeno che San Tommaso, Tommaso d'Aquino. Tommaso fu geniale. In altre cose ha detto qualche volta delle brutalità. Ma in questo punto un uomo libero, coraggioso e geniale. E si domanda, nella Summa contra Gentiles, Summa contra Gentiles, parte terza, Questione 122. Dico in latino nello stesso testo di Tommaso e dopo farò la traduzione per forse qualcuno, una distrazione, no? San Tommaso si fa la domanda e risponde: non enim Deus a nobis offenditur, nisi quod contra nostrum bonum agimus. Che vuol dire? Dio no si offende da noi, sino perché noi facciamo qualcosa contro il nostro bene. Quello che offende Dio è quello che offende a un essere umano. Nient'altro. Perché io ho pensato tante volte, scusatemi, questa è una volgarità, un piccolo verme, una piccola formica mi può offendere a me. Allora io ho pensato, io posso offendere Dio. San Tommaso dice no. Soltanto Dio si sente offeso quando noi facciamo un'offesa a un essere umano. Soltanto. E pensate in questo senso, io ho cercato subito il Decalogo, i 10 comandamenti, ha due recensioni nel Nuovo Testamento, due, si ripete. Il Decalogo, due volte. Nel racconto del Vangelo, capitolo 19 di Matteo, del giovane, del cosiddetto giovane, non sappiamo se era giovane o no, quel tizio che è andato a cercare Gesù, cosa devo fare per andare alla vita eterna, e Gesù gli ha detto: adempie i tuoi comandamenti. I comandamenti, era un giudeo, tu sei giudeo, tu sei preoccupato di andare in cielo, fa quello che ti hanno detto nella tua religione. Cosa ti hanno detto? Essere fedele ai 10 comandamenti. Fa questo e andrai in cielo. E l'altro ha detto: quali? Ha voluto udire quali? E attenzione, se leggete il testo del Vangelo, voi sapete che i comandamenti sono due tavole. Una tavola, i comandamenti che riguardano Dio, e l'altra che comanda i rapporti con gli altri. E Gesù ha lasciato la prima tavola di quelli che riguardano il rapporto diretto con Dio e li ha ricordato soltanto quelli che riguardano i rapporti con le altre persone, con gli altri esseri umani. Quindi, in fondo, Gesù coincideva con San Tommaso, o San Tommaso piuttosto naturalmente coincideva con Gesù. E l'altra recensione si trova in San Paolo, nel capitolo 13 della lettera ai Romani, quando Paolo dice che la pienitudine la pienitudine della vita cristiana e della fede e l'amore è ricorda i comandamenti e fa una recensione, e la recensione non ricorda i tre primi comandamenti che riguardano Dio direttamente, ma riguarda soltanto gli altri. Non mentirai, così via. I comandamenti della seconda tavola. È chiaro? Quindi, questo è una confermazione di quello che ho spiegato questa mattina. È quello che ha detto Alberto ieri sera. Se Dio si è identificato con gli esseri umani, sta presente negli esseri umani, allora è normale che quello che può offendere Dio è quello che offende all'essere umano. Avete letto molti di voi quel libro che ho pubblicato anch'io in italiano, Dio è la nostra felicità. E in questo libro si trova il capitolo 25 di Matteo, la ragione della beatitudine o della dannazione non è quello che abbiamo fatto a Dio, è quello che abbiamo fatto agli altri. Ho avuto fame, ho avuto sete, stavo in carcere, ero straniero. Ero immigrante, si direbbe oggi. Quando, Signore? Ricordate tutti i testi che io ho fatto la raccolta di tutti e si trovano nei quattro Vangeli. Matteo, Marco, Luca e anche in Giovanni. Chi ascolta me, ascolta, chi ascolta voi, ascolta me, e chi ascolta me, ascolta quello che mi ha inviato. Voi, io, il Padre. Chi sprezza voi, sprezza me, sprezza quello che mi ha inviato. Chi accoglie a voi, accoglie a me, accoglie a quello che mi ha inviato. Questi testi che fanno questa questa strada di dei rapporti, qualsiasi persona, Gesù e il Padre, Gesù, qualsiasi persona, cosa vuol dire? Che quello che si fa a Dio è quello che si fa a qualsiasi persona. sia nel senso del bene, dell'accoglienza, del rispetto, dell'amore, sia nel senso del disprezzo, del qualsiasi altro sentimento. Finalmente restano due cose, come andiamo di tempo? 15 minuti. Devo spiegare ancora due cose, mamma mia. Una cosa che devo spiegare è, sì, stanno qui a... Il perdono dei peccati e la punizione del peccato. Per spiegare tutto questo in 15 minuti, mica facile, eh? Vediamo. Prima di tutto, secondo il Nuovo Testamento, diciamo una forma del perdono dei peccati e la confessione mutua. Si trova nella lettera di Giacomo. Giacomo 5, capitolo 5, 5, 16, dove raccomanda la confessione mutua per il perdono dei peccati. E questo, attenzione, si è praticato durante molti, non dico anni, secoli in Chiesa. Io sono stato gesuita più di 50 anni e durante più di 50 anni mi hanno ricordato i gesuiti, e ben ricordato questo, perché molto curioso e molta gente non lo sa. Il fondatore dei gesuiti, Sant'Ignazio de Loyola, una volta che si è trovato in una situazione molto pericolosa, perché era la guerra al nord dell'Italia, nel passo dell'Italia, la Francia, si trovava in una situazione molto difficile, lui stesso nel suo giornale ha lasciato un giornale, un diario, un autobio, un diario, nel suo diario lo racconta, si è confessato con un militare, con un soldato, si è confessato. Si ha fatto questo, e questo si faceva in quel tempo. Questo si faceva in quel tempo. Non ha potuto inventare questo. Quindi, questo è preso dalla lettera da Giacomo. La prima lettera di Giovanni è più radicale. Capitolo, prima lettera di Giovanni, capitolo primo, versetto 9. Εάν ομολογούμεν τας αμαρτίας ημών, ομολογούμεν, ομολογέω, εουν βέρβο γρέκο, και πω συνήφικαρε, ρικονόσερε, ρικονόσερε in privato, o riconoscere in pubblico. Se un delinquente riconosce in pubblico il delitto che ha fatto, questo vuol dire che ha confessato il danno, il delitto che ha fatto, ha rubato, ha ammazzato. Quindi questo verbo, il verbo omologheo, omologein, ha un senso ambiguo che dipende dai condizionanti nei quali si riconosce qualcosa che si è fatto male. San Giovanni, San Giovanni, l'autore della prima lettera di Giovanni, dice: «Εάν ομολογούμεν τας αμαρτίας ημών». Si riconosciamo i nostri peccati, Dio che è fedele perdona i nostri peccati. Come non dice se questo si fa in pubblico o in privato, non esiste nessun diritto a fare un'interpretazione secondo la quale si deve fare pubblicamente o davanti a un'altra persona. Quindi la traduzione più ragionevole e più onesta e più umana, d'altra parte, è quella che traduce il verbo homologein in questo caso per la semplice riconoscenza. Quindi, parola di Dio, diciamo, quando si legge questo testo. Parola di Dio. E qui la parola di Dio dice che chi riconosce il suo peccato, Dio che è fedele, perdona questo peccato. Nient'altro. Punto. Capito? Resta il testo del Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Verso 23. A chi perdonete i peccati saranno perdonati, a chi ritenete i peccati saranno ritenuti. Attenzione. A chi sono le persone alle quali ha detto Gesù questa cosa? Il testo dice, non dice gli apostoli, ma i discepoli. I discepoli eravano gli apostoli, altri che non eravano apostoli, anche donne. Quindi vuol dire Gesù alla comunità dei credenti che sono delle situazioni dove si può dire a un individuo de non de retenere, non si perdona questo peccato perché ha fatto male a un altro e non vuol riconoscere questo male e non vuol riparare questo male. Sarebbe ingiusto. Quindi è ragionevole questo. Se non si vi troviamo in questa situazione, allora si perdona. La comunità perdona i peccati. Questo si è praticato comunitariamente in Chiesa fino alla fine del secolo VII. Dopo si è introdotta, non abbiamo tempo per spiegare l'istoria del sacramento della penitenza. Sarebbe buono questo, fare un corso sull'istoria del sacramento della penitenza, ma questo in un'altra occasione. E finalmente la punizione del peccato. La punizione del peccato è, sempre si è detto, è l'inferno. È l'inferno. E allora la domanda, ma esiste l'inferno o non esiste l'inferno? Attenzione, questo grosso libro, Denzinger Enchiridion Symbolorum, tutti gli studenti di teologia tremano e hanno paura davanti a questo grosso libro, perché questo è la collana completa di tutti i testi del Magistero della Chiesa su qualsiasi cosa della quale ha parlato. E naturalmente ha parlato anche sull'inferno, no. Prima cosa che devo dire, e questo è molto importante, l'esistenza dell'inferno non c'è stata definita mai dalla Chiesa. Mai, mai, mai. Non si trova qui. In tutto il Magistero della Chiesa. Quindi questi predicatori così eloquenti, che sembra che hanno visto l'inferno, hanno visto le anime cadendo come quando nevica, come quando nell'autunno gli alberi cadono, le foglie, l'immaginazione. Ho cercato, ho domandato, Riccardo sa che gli ho detto, Alberto, cercatemi l'Enchiridion Symbolorum del Denzinger. Sono diversi testi. Quello che la Chiesa sempre ha detto è una cosa d'altra parte. Che chi muore in peccato mortale sarà condannato. Ma non è definito se qualche persona è morta in peccato mortale. Perché questo non si può definire. Capito? Anzi, nel Concilio Vaticano II, quando si ha fatto la redazione del capitolo finale della Costituzione sulla Chiesa, la condizione finale della Chiesa, la condizione, come si dice questa parola? Non ho qui il testo, la parola è quello che meno interessa. Un padre conciliare, un vescovo, ha domandato alla commissione che nella relazione si mettesse sì, che sono delle persone condannate, e gli hanno risposto che questo non si può dire. Neppure del Giuda si può dire questo. Quindi quello che si può dire è che il Papa Benedetto XII, nel 1336 definimus in super quod secundum Dei ordinationem communem animas fidelium in actuali peccato mortali morte post mortem in infernum descendum. Si qualche persona muore in peccato mortale, va in inferno. È quello. E quello è, nel Concilio di Firenze, la cosa è ancora più, perché orum in animas che in actuali mortali peccato vel solo originali decedunt mos in infernum descendere penis tamen disparibus puniendas, che è lo stesso. Qui con una cosa abbastanza curiosa, che qui si è definito che con solo peccato originale sono i bambini, sono puniti con una punizione diversa degli altri, ma alcuni mesi fa la Congregazione per la Dottrina della Fede ha detto che questo, il cosiddetto il limbo, non esiste. Allora, e finalmente, è il tempo? Sì, ho passato 5 minuti, e finisco 2 minuti. Pensate a questo. Per me è l'argomento, il mio... La mia convinzione è che l'inferno non esiste. Non esiste e non può esistere. Il linguaggio sulle fiamme, sui denti che recinare dei denti, come si dice questo? L'estridore dei denti, il verme della tutto questo, è il linguaggio metaforico per parlare di che Dio fa giustizia delle cose male che si fanno, nient'altro. E l'inferno, secondo le condizioni che almeno a me mi hanno spiegato e si spiega nei catechismi e così via, è che è un luogo dove vanno quelli che divengono condannati per soffrire eternamente. Cioè è una per definizione è una punizione eterna, senza fine. Bene, attenzione, una punizione soltanto può avere un senso si serve come mezzo, come rimedio per un'altra cosa, per l'educazione, per evitare il danno a un terzo innocente, per la reeducazione delle persone. Ma una punizione come fine in se stessa, questo non è compatibile con l'amore. Perché la punizione è compatibile con l'amore quando la punizione serve come mezzo, come rimedio, come strumento per ottenere un fine ulteriore. Ma se l'inferno è eterno, non c'è niente, poi non può essere mezzo per niente, è un fine in se stesso. E pensare un Dio che ha creato questa punizione dove vanno tante persone che sono in questa vita che fanno o facciamo il male, allora questo è la mostruosità che non è capace da fare neppure l'individuo più feroce, più brutale, più criminale, più genocida che si può immaginare. Quindi è una contraddizione in se stessa. Non molto tempo fa, un grande amico, un religioso eccellente, uno degli uomini che io ho apprezzato di più in questa vita, è morto. E prima da morire mi diceva: muoio in pace, con una gioia immensa. Ho fatto male tante cose, ma sono sicuro di una sola cosa. Tutto quello dell'inferno è una bugia. È falso, non esiste. Quindi non mi aspetta che l'amore del Signore per sempre. Può essere una gioia maggiore che questa? Scusatemi perché mi ho passato, perdonate il tempo che ho rubato, 10 minuti. Se volete abbiamo mezz'ora di riposo, ma procurate essere qui alle 5:30, cominceremo 5 minuti dopo e allora vengono le domande.